Ciao Fabio.
Caro Roberto, nuova puntata delle
No.
nostre conversazioni settimanali.
Qua io e te non parliamo più perché abbiamo sempre degli ospiti. Va
Il che non
bene.
è necessariamente un male, anzi direi che è tutto sommato.
Prima o poi torneremo comunque a parlare io e te. Oggi
Certo.
abbiamo con noi Massimiliano Di Pasquale, ricercatore per l'Istituto Gino Germani di Scienze Strategiche e generalmente esperto di Ucraina, per la quale ha scritto, che io conosca probabilmente anche altre cose, ma un meraviglioso abecedario ucraino, un'enciclopedia della storia e dei personaggi dell'Ucraina. Esperto quindi anche di tutto quel mondo dell'est, anche di Russia necessariamente, e volevamo con lui parlare di cose gravi che stanno succedendo in questi giorni. Partendo dal passato, tu volevi fargli subito una domanda che riguarda il passato, e poi arrivando alle questioni dei giorni nostri. Intanto, benvenuto, Massimiliano.
Salve, buonasera a tutti. Benvenuto.
Tu gli
Grazie.
volevi chiedere a proposito di un articolo di Putin del luglio scorso, in cui Putin, perché è importante parlare di Putin quando si parla di Ucraina, entriamo subito nel nucleo della cosa, e dove Putin spiega la sua strategia. No, Fabio.
No, l'articolo di Putin sostanzialmente era abbastanza semplice nel suo, come dire, nocciolo centrale e diceva i russi, i bielorussi, gli ucraini discendono tutti dall'antica Rus, quindi questa stirpe, e per cui le divisioni attuali sono del tutto artificiali, sono frutto di errori, di concezioni sbagliate, di accavallamenti della storia che però dobbiamo superare, e quindi sostanzialmente rivendicava il fatto che la Russia ha un diritto, se non divino, quantomeno che affonda le radici nella storia, a congiungersi politicamente con queste due nazioni.
Riconoscendo nella Rus di Kiev proprio la culla da cui nasce la Russia. Non è proprio così.
E quindi sentiamo Massimiliano che cosa ci può dire riguardo questa interpretazione o questa visione messa nero su bianco da Putin.
Sì, cercherò di essere breve anche perché il discorso sarebbe veramente molto complesso, con grandi ramificazioni storiche. L'articolo era appunto sull'unità storica di Russia e Ucraina, un articolo che ha pubblicato Putin sul sito del Cremlino a luglio del 2021, quindi luglio scorso. Ed è un articolo che è stato citato più volte negli ultimi mesi. Tutti coloro, sono tanti, direi sono la maggioranza in Italia, che sostengono le ragioni del Cremlino nel conflitto in Donbass. Tra l'altro proprio ieri è uscito un mio pezzo sul giornale in cui parlo proprio di questo, nel senso che parlo dell'Ucraina come appunto Stato indipendente e faccio riferimento anche a questo articolo, chiaramente criticandolo, ecco. Allora, innanzitutto potremmo dire che l'affermazione secondo cui russi, ucraini e bielorussi sono lo stesso popolo è contestabile da vari punti di vista. Prima di tutto, anche se vogliamo fare un riferimento storico alla Rus di Kiev, beh, la Rus di Kiev ebbe il suo apogeo intorno all'anno 1000 con appunto Volodymyr il Grande e poi con Jaroslav il Saggio, e a quell'epoca Kiev era a capo di uno stato medievale che rivaleggiava con l'impero carolingio, e a quell'epoca Mosca non esisteva neanche, c'erano delle steppe lì, o delle foreste, quindi Mosca non esisteva neanche. Questa potrebbe una prima cosa che si potrebbe dire. Poi si potrebbe dire che quando, dopo l'orda di Mongolo del 1240, gran parte di questi territori passano sotto l'egida appunto polacca-lituana, altri invece sotto la Moscovia. Insomma, la storia è lunga e complessa, ma all'origine c'era Kiev e non c'era Mosca, per esempio. E poi comunque il processo di autodeterminazione dell'Ucraina come nazione è un processo lungo, consolidato e che risale addirittura, che era già in Fiari all'epoca del Cosaccato. Se solo Mazzeppa nel 1709 a Poltava avesse vinto, sarebbe cambiata la storia, però già l'idea di unirsi in uno Stato che appunto uno Stato unitario che si emancipasse sia dai polacchi che dalla Moscovia che dai tatari a sud c'era già nel 600, ecco. E poi è chiaro che con la sconfitta di Mazzeppa inizia un periodo di...
Mazzeppa chi è?
Mazzeppa era un etmano, quindi era un capo cosacco, ecco, mm-hmm. Il primo che aveva concepito l'unione, diciamo, delle terre ucraine sotto un'unica...
Perché i cosacchi vengono nell'immaginario comune, vengono collegati ha una tradizione russa, invece non è così.
No, assolutamente. I cosacchi storici sono i cosacchi di Zaporizhia, che è una regione ucraina.
Esatto.
E poi ci sono gli altri cosacchi, che sono i cosacchi del Don, mm-hmm. I cui eredi sono quelli che adesso, assieme ai miliziani, ai cetnici serbi, assieme ai Kadirovski, assieme alle milizie russe, combattono in Donbass, quello è un altro discorso, ma quelli esatto. Quelli sono i cosacchi appunto del Don, che niente a che vedere con i cosacchi storici, che sono quelli di Zaporizhia. Questo è un altro discorso.
No, ma è bene, come dire, puntualizzarlo.
Certo, sono questioni complesse, ma è importante. Quindi diciamo che comunque sostanzialmente c'è questo processo di russificazione in seguito alla sconfitta di Mazzeppa, e tra l'altro è dopo quella sconfitta che Pietro il Grande cambia nome. È lì che c'è la grande operazione culturale, intelligente, di imperialismo culturale della Russia. La Russia si chiamava Moscovia, e che Pietro il Grande si appropria delle origini della Rus di Kiev chiamando la Moscovia Russia, ricollegandosi alla Rus, ma la Rus era la Rus di Kiev. Quindi c'è stata una grossa operazione di imperialismo culturale, anche furbo, da parte di Pietro il Grande, ecco. Perché quella era la Moscovia, tant'è vero che adesso, per esempio, in Ucraina ci sono dei movimenti che vogliono, che chiedono una petizione, fanno cose che sono anche un po', diciamo, folcloriste, che chiedono una petizione perché la Russia cambi nome e si torni Moscovia, perché il nome russo le è stato rubato. Adesso lasciamo perdere questo discorso, però è vero che c'è stata...
No, non è stupida come cosa.
No, sì,
ovviamente...
Non è stupida, ma è una cosa improponibile per quello che...
Certo, però, ovviamente però, è molto però
ha una sua base storica, perché c'è stata un'operazione di imperialismo culturale per cui è come se la Russia avesse rubato la storia dell'Ucraina, e chiamandosi Russia.
Comunque, è molto ingenuo come pretesa, ma intellettualmente va dritto al punto.
Esatto, è molto ingenuo, ma intellettualmente onesta, sì. Cosa succede? Che per venire a noi in maniera molto breve, poi ci occuperemo poi magari del Donbass, visto che vogliamo parlare di Donbass, che dopo il collasso dell'impero russo e di quello austro-ungarico, l'Ucraina ha goduto di un periodo di indipendenza. E quindi, diciamo, nel 19 le due repubbliche, la Repubblica Popolare Ucraina, che era quella appunto che faceva capo a Kiev e alle regioni orientali, la Repubblica Popolare Ucraina occidentale, quella dei territori ex asburgici, si uniscono, e quindi in un unico Stato. Quindi quello è il primo esempio di unità statuale ucraina. Dopo c'è la guerra con i bolscevichi, c'è tutta la questione per cui chiaramente...
Nasce anche, scusami, un nazionalismo ucraino.
Sì, il nazionalismo ucraino si rinforza dopo, cioè, chiaramente il nazionalismo esisteva perché ha portato, come ogni nazionalismo, a quel processo di unità nazionale, un po' come quello che è avvenuto in Italia, se vogliamo, seppure qualche anno dopo. In Italia nel 1861, qua nel 1919, però comunque, tant'è vero che lì in Ucraina ci fu la Galizia, che è la regione occidentale di Leopoli, viene chiamata il Piemonte ucraino, per dare idea anche dell'importanza che ha avuto nel coagulare queste cose. Però diciamo che con lo scoppio della guerra con i bolscevichi, i territori orientali ritornano sotto il giogo di Mosca, mentre quelli occidentali ritornano sotto il dominio polacco. E dopo c'è tutta la vicenda degli anni 30 in Ucraina, che è fondamentale per capire anche le tragedie attuali. Cioè, negli anni 30 in Ucraina c'è l'Holodomor, quindi questa politica di repressione attuata da Stalin nei confronti dei contadini ucraini, che erano un ostacolo, non solo un ostacolo alla collettivizzazione economica, ma anche un ostacolo perché erano portatori di un'identità culturale ucraina fatta di lingua, tradizione. E questa politica di repressione che porta a 5 milioni di morti, chiaramente distrugge l'Ucraina in un certo qual modo, ma paradossalmente questa tragedia non fa altro che rafforzare la consapevolezza del nazionalismo ucraino. E quindi lì incominciano ancora più forti le, diciamo, politiche delle rivolte contro il regime sovietico. E dopo l'Holodomor i nazionalisti ucraini capiscono che se il regime polacco poteva essere un regime oppressivo, quello sovietico era un regime addirittura che faceva genocidi. Quindi c'è una famosa affermazione di Bandera, che è famoso nazionalista ucraino, che dice: ok, con l'Holodomor mi sono reso conto che se noi stiamo sotto i polacchi saremo sempre loro sudditi, ma se noi stiamo sotto Mosca non esisteremo più, perché verremo tutti sterminati. E questo per cercare di confrontare, diciamo, l'imperialismo polacco, che tra l'altro ora non esiste più, fortunatamente, la Polonia è un paese democratico, con quello che è stato l'imperialismo prima russo, poi sovietico, e che oggi è l'imperialismo di Putin. Comunque,
arrivano i tedeschi.
Sono con il crollo dell'URSS. Sì,
però faccio una piccola parentesi. Sì. Durante la Seconda Guerra Mondiale, sì, in Ucraina c'è stata una delle più violente fasi di quella guerra, che ne ha viste di tutti i colori, e c'è stata una delle più sanguinose guerre civili, che era una guerra civile a tre, tra filonazisti, filo bolscevichi, filo sovietici e nazionalisti.
È una questione molto complessa che
esatto, però
ne accenno brevemente.
Accenno, perché secondo me è credo che sia uno degli episodi più sanguinosi e più appunto.
Allora, io la guerra la tratto nel mio abecedario 2, quello dal Medioevo alla Chernobyl, alla voce Bandera, in cui parla di questa. Ora io la faccio estremamente breve, perché è veramente una questione complessa. Sostanzialmente, in un periodo, allora, escludendo episodi di collaborazionismo che ci furono in tutti i paesi, questo è importante, perché poi la narrazione di ucraini nazisti non è vera, ci furono episodi di collaborazionismo, ma da un punto di vista quantitativo inferiori a quelli che abbiamo avuto in Francia, in Belgia, in altri paesi, che oggi sono creati paesi
in Italia.
Allora, il punto è che per un periodo, appunto per la tragedia dell'Holodomor, gli ucraini accolgono i tedeschi come liberatori, ma è un'illusione che dura una settimana. Dopodiché lo stesso Bandera viene addirittura incarcerato dai tedeschi, per cui alla fin fine questa storia è un po' un mito, che poi all'interno della guerra che ci fu, la seconda guerra mondiale, con tutte le varie gli scontri tra il fronte sovietico e il fronte tedesco, ci furono episodi di collaborazionismo come ci sono stati appunto in tutta Europa, questo è tra l'altro, ma l'idea del Bandera nazista, dell'India, sono tutte falsificazioni storiche della propaganda russa, insomma. Bandera sostanzialmente voleva un'Ucraina indipendente, e poi voleva un'Ucraina indipendente democratica, questo è un punto interrogativo, ma erano anche altri tempi, cioè in fondo era un'epoca in cui non è che c'erano delle grandi democrazie negli anni 30 in Europa, anzi non ce n'erano, se si esclude la Gran Bretagna e pochi altri, per dire. Quindi questo per dire come la storia è stata sempre falsificata dai sovietici e poi dai russi, tanto è vero che anche con lo scoppio della rivoluzione della dignità del Maidan nel 2014, tutti i manifestanti in piazza contro l'allora presidente Yanukovych vengono definiti dei nazisti e dei seguaci di Bandera, insomma, è questo per dire. Non so se
Comunque, veniamo, no, è chiaro, insomma, veniamo ai giorni nostri. Allora, che cosa è successo dall'annessione della Crimea, direi, alla poi invasione del Donbass, e a che punto siamo e in che direzione si può sviluppare questa crisi?
Allora,
che sembra essere proprio ha il potenziale di essere un innesco di una deflagrazione abbastanza importante, ecco, in Europa.
Allora, c'è stata chiaramente l'annessione prima della Crimea, poi è scoppiata la guerra in Donbass 2 mesi dopo, con dei grossi conflitti, con tanti morti nei primi 2 anni, anno e mezzo, diciamo. Poi la situazione, diciamo, è stata definita un conflitto a bassa intensità, con però notevoli scaramucci. Ogni tanto il conflitto da bassa intensità diventava a media intensità, quindi sostanzialmente il bilancio sono 14.000 morti. 14.000 morti in Europa non è una cifra da poco, ecco.
Però facciamo un piccolo, isoliamo un attimo uno dei due problemi. È vero che la Crimea è un territorio russo abitato da popolazioni russe che quindi naturalmente fa parte della Russia, perché è il motivo per cui di fatto Stati Uniti, Unione Europea, la comunità internazionale ha lasciato fare, ha volto lo sguardo dall'altra parte, ha detto vabbè, questi comunque sono russi, Putin si è ripreso quello che era suo. O se vogliamo metterla in altri termini, aveva il diritto di invadere la Crimea perché più o meno è vero o no che in Crimea ci sono popolazioni a stragrande maggioranza russa che aspiravano a tornare sotto il governo di Mosca?
Allora, che ci fossero popolazioni russe, sì, che volevano tornare sotto il governo di Mosca, no. Che e anche la narrazione secondo cui la Crimea è russa è una falsificazione storica, nel senso che se noi andiamo a esaminare la storia della Crimea, è una storia molto lunga, e potremmo dire che la Crimea sostanzialmente ora è una terra dei tatari, e forse più tatara, ma poi ucraina. Allora, e anche la pretesa russicità di queste terre, e anche tutto il discorso legato alla chiesa russa, all'ortodossia russa come terre appunto ortodosse, anche questa è una falsificazione storica, perché sono state terre dei tatari, ma anche quando è iniziata la russificazione della Crimea, e quindi la russificazione vera e propria forte inizia prima della guerra di Crimea, e il razionale che viene usato per giustificarla in realtà è inesistente, perché si parla di ritorno alla civiltà, alla chiesa ortodossa, alla cultura, ma in realtà le comunità ortodosse lì all'epoca non erano russe, ma erano armene o greche. Quindi c'è stata tutta una falsificazione storica. E anche, diciamo, in epoca sovietica, la Crimea è stata inizialmente una repubblica sovietica autonoma per un periodo, quando c'è stato il processo della cosiddetta korenizzazia, cioè il processo di mettere radici, mentre in Ucraina negli anni 20 si cercava di favorire l'uso della lingua ucraina, una ucrainizzazione ai fini però bolscevichi, per diffondere la cultura bolscevica, la stessa cosa viene fatta in Crimea in quegli anni, perché si vedeva la Crimea come un avamposto per poter poi diffondere il socialismo nell'area turcofona, che questa è una cosa importante da dire. Poi la Crimea, dopo la Seconda Guerra Mondiale, viene annessa alla Russia, ma viene annessa alla Russia fino al 54, E la storia è che nel 54 Khrushchev regala la Crimea all'Ucraina, è un'altra falsità. In realtà ci fu uno scambio di territori con dei territori russi, perché comunque la Crimea era legata all'Ucraina, e senza l'Ucraina, senza l'acqua che arrivava dall'Ucraina, non riusciva neanche ad andare avanti, e anche a livello logistico non era autosufficiente. Furono gli ucraini, grazie agli investimenti che fecero, a far ripartire la Crimea, che era rimasta, che era risultata quasi distrutta, devastata dopo il secondo conflitto mondiale. Quindi è irrazionale, anche lì, secondo la propaganda russa, che fu un regalo. Non fu un regalo, perché comunque la Russia ricevette in cambio i territori di Taganrog e di altre regioni che erano ucraine e che adesso fanno parte della Russia, la regione confinante con Kharkiv, per esempio, adesso mi sfugge Voronezh, per esempio. Ecco.
Tra l'altro, è vero che l'Ucraina, anche sotto l'Unione Sovietica, conserva il seggio alle Nazioni Unite?
Sì, esatto.
Autonomamente. Cioè, certo, era... esatto. Questo è un punto che secondo me vale la pena di sottolineare.
Certo, c'era anche questa cosa qua, assolutamente. Ma allora ti posso dire di più, che in teoria la Costituzione sovietica garantiva il recesso.
Esatto.
È vero che alcuni dissidenti sovietici ucraini volevano staccarsi, ma non perché fossero liberali o fossero liberisti o credessero nelle cose di mercato, volevano una secessione, ma da un punto di vista comunista, tra virgolette.
Esatto, sì. Erano più stalinisti.
No, non è che erano più stalinisti, dicevano vogliamo un comunismo nazionale, cioè noi vogliamo staccarci perché la Costituzione lo richiede. Chiaramente venivano accusati da Mosca, venivano mandati nel Gulag, venivano accusati da Mosca di essere dei nazionalisti borghesi, ma non era affatto, semplicemente il rispetto di un'opzione che in teoria esisteva, questo per dire.
Quindi anche sotto il regime sovietico l'Ucraina era, aveva uno status speciale, al punto che aveva il seggio autonomo, come fosse una nazione indipendente alle Nazioni Unite.
Sì. Poi ci sono altri due punti della Crimea che voglio sottolineare. Uno è che comunque la storia di Khrushchev è una bufala, perché in realtà il documento che sancisce il passaggio della Crimea all'Ucraina nel 54 fu firmato da Pegov e Voroshilov, quindi fu una decisione collegiale, no? E non di Khrushchev ubriaco, primo. Perché Khrushchev era ucraino, tra l'altro non è vero che Khrushchev è ucraino, che Khrushchev avesse fatto il suo cursus honorum all'interno del Partito Comunista Ucraino è una cosa, ma Khrushchev non era ucraino, Khrushchev veniva dalla Russia e Khrushchev aveva un background di operaio nelle miniere appunto di Donetsk e del Donbass. Ecco, per esempio, cioè, sono tante le cose che in Italia si ignora tutto di queste cose, non si sa nulla. E questa è una cosa. Poi un'altra cosa importante è che nel 91, quando ci fu il referendum appunto per l'indipendenza ucraina, anche la Crimea e anche il Donbass, che sono regioni che Mosca evoca a sé e che definisce come regioni russe, decisero di staccarsi da Mosca. Questo però in Italia nessuno ne parla. Poi per quanto riguarda i discorsi invece anche del rispetto dei confini, nel 94, dal momento che l'Ucraina era una potenza nucleare, ci fu un memorandum di Budapest, in base al quale l'Ucraina, sì, molto ingenuamente ex post, non lo sapevamo, rinuncia allo status di potenza nucleare in cambio della tutela dei suoi confini, e quei confini comprendevano anche la Crimea. Se l'Ucraina fosse stata una potenza nucleare, Putin avrebbe invaso la Crimea? Facciamoci questa domanda, primo. Secondo, perché Stati Uniti e Gran Bretagna, che hanno firmato quell'accordo, non hanno poi adempiuto a quella... Cioè, è chiaro che non puoi fare una guerra contro la Russia, però la Russia, che è unitamente... La Russia unitamente agli Stati Uniti e al UK, all'Inghilterra, aveva firmato questo, quindi doveva essere garante dei confini dell'Ucraina, con il memorandum di Budapest del 94. Vent'anni dopo, nel 2014, invece, Quindi questo vuol dire veramente che la Russia non, per la Russia il diritto internazionale non esiste.
Parliamo delle sanzioni che sono state imposte alla Russia, perché quello è un capitolo interessante su cui spesso si fa disinformazione. Le sanzioni che noi abbiamo imposto come Unione Europea alla Russia sono sanzioni assolutamente
sono sanzioni
ridicole.
La prima risposta all'occupazione militare della Crimea appunto sono state le sanzioni, ma le sanzioni riguardavano il settore militare e riguardavano gli oligarchi che avevano favorito questa occupazione, ecco. Perché poi ci fu un referendum farlocco, tra l'altro, non riconosciuto da nessuno. E poi le sanzioni, che erano abbastanza deboli, sono state un po' inasprite dopo un episodio veramente grave, cioè nel luglio dello stesso anno i russi abbattono l'MH17, che è appunto un aereo civile, e fanno, mi pare, sui 300, 298 morti, 300 morti. Ecco. A quel punto le sanzioni vengono inasprite. Però io penso che in quel momento lì, nel momento in cui i russi, e c'è un'indagine che lo conferma ampiamente, anche se poi esistono c'è stata molta disinformazione su questo tema, in cui è stata la colpa agli ucraini, addirittura c'è un testo che è uscito per un'università inglese di un olandese che era già un famoso disinformatore all'epoca sovietica, che sostiene che è stato Poroshenko a tirare giù l'aereo, delle cose allucinanti. Quindi per dire anche come la Russia è molto forte nell'infiltrare, la guerra ibrida è questo, infiltrare anche sedicenti professori che in realtà sono degli agenti prezzolati dal Cremlino anche negli ambienti accademici. Questo caso in Inghilterra, ma io guarderei molto anche all'Italia. Poi c'è una cosa interessante, non perché l'ho curata io, ma perché secondo me è interessante, perché schiude un mondo che è ignoto veramente, che è un paper che abbiamo realizzato io e Sergio Germani, Sergio Germani, che è un capitolo di un libro uscito per la Columbia University sull'influenza russa nei think tank e nelle fondazioni italiane. E il capitolo è uscito in inglese, però noi ne abbiamo fatto una traduzione in italiano che è scaricabile dal sito degli studi germani. Se si va a leggere quella cosa lì, si rimane, è tutto documentato.
Dici un po', dacci qualche pennellata di questo tema, perché secondo me...
Posso dire una notizia?
Quali sono le cose più eclatanti?
Le cose più eclatanti? Allora, io do una notizia bomba in questo momento, notizia bomba, e questa, chiaramente non faccio il nome, uno se lo va a leggere, che probabilmente uno dei possibili candidati, non farò il nome neanche sotto tortura, alla presidenza della Repubblica Italiana...
Di adesso?
Sì. Riceve finanziamenti e ha collaborazioni con le università russe per le sue fondazioni in cui promuove narrative russe. Questa è la ciliegina sulla torta, ma è interessante andare a vedere, per esempio, come si è evoluto questo panorama. Storicamente l'Italia è sempre stata amica della Russia, ma mentre all'epoca in epoca sovietica i riferimenti erano nel mondo della sinistra, poi quando crolla il muro di Berlino, gli amici, tra virgolette, della Russia sono ugualmente distribuiti anche a destra, e lì noi abbiamo anche cercato di ricostruire anche quello, il processo che ha portato poi la Lega ad avvicinarsi alla Russia. È un lungo processo che in realtà era iniziato all'epoca in cui era segretario Bossi, e poi fu fermato, perché proviamo a pensare anche al conflitto jugoslavo. Un movimento indipendentista come quello della Lega avrebbe dovuto teoricamente supportare i kosovari, non i serbi.
Logico.
E invece in quel momento Bossi si schiera con i serbi. Poi c'è tutto un processo interessante di infiltrazioni, vicinanze, amici. Poi comunque questo processo di infiltrazione degli ambienti russi o di emissari russi, emissari italiani che facevano parte della Russia, in questo partito si ferma perché poi Bossi decide di perseguire una linea diversa e va a fare il governo con Berlusconi, ecco.
Ma Berlusconi non è che in Russia sia persona non grata, cioè
No, no, ma
amicizia problema... con Putin
allora è difficile,
ma no, sotto gli occhi di tutti, rivendicata.
No, ma infatti, però quella cosa è talmente naif che è anche rivendicata. Secondo me, una cosa rivendicata è molto meno pericolosa di una cosa che non è rivendicata. Nel senso che se uno. No, non, è, cioè, non sto sminuendo questa cosa, che sto dicendo che in realtà in Italia gli amici di Mosca sono tanti. Sono tanti in tutti gli ambienti, e anche in ambienti sospettabili.
Ma c'è. Allora lo faccio
per
io
l'altro,
nome,
poi,
lo faccio
per, io poi per esempio, no, perché non voglio essere autoreferenziale, perché questo è un lavoro che abbiamo fatto. Di grande ricerca, ma anche il libro di Jacoboni, che è uscito recentemente, dice le stesse, più o meno le stesse cose, anche se lui ha fatto un'indagine più sugli oligarchi, ma noi l'abbiamo fatto sui think tank, ma dietro i think tank sono gli oligarchi che foraggiano i think tank, per cui sono cose interconnesse. Quindi, per non voler citare il mio lavoro, citiamo quello di Jacoboni, che giunge che dice le stesse cose, insomma.
Ma se vogliamo... Cioè, noi abbiamo avuto il presidente della RAI, che era uno chiaramente legato a doppio filo con la Russia.
È citato nel nostro rapporto.
Quindi, voglio dire, lì non è che...
No, ma il nostro lavoro è un lavoro che mi lascia molto sereno, perché nessuno ci potrà mai...
Esatto.
Nessuno ci potrà mai portare in tribunale, ma sai perché? Perché noi abbiamo noi le affermazioni di queste le abbiamo messe tra virgolette, ci cioè sono cose che loro hanno detto. Esatto. Per cui se tu dici che la Crimea è russa, se tu dici che a Kiev c'era la CIA con i nazisti e sei a capo di un think tank, lo dici tu, quindi non è che io ti accuso di essere filo russo, sei tu che lo dici, per cui è un lavoro che ha richiesto tanto impegno, ma che mi lascia veramente sereno. L'unica cosa è che purtroppo è stato, a parte un paio di articoli giornalistici, è stato palesemente ignorato.
Ma per esempio le visite in Italia di questi personaggi a metà tra misticismo ortodosso, nazionalismo russo, revanchismo sovietico e non so che altro, sì. Tipo Drugin, dov'è che... aizzano, dov'è che influenzano in Italia questi personaggi?
Beh, nel libro di Jacoboni, per esempio, fa una serie di riferimenti anche a fondazioni o anche attività finanziarie.
Ad esempio, che fondazioni cita?
Beh, adesso sui nomi non...
Ma a chi sono legate? In quale città?
Ma allora diciamo che, per esempio... Per esempio, una città molto. Allora, una città, beh, per esempio, l'associazione Lombardia-Russia c'era, no?
E vabbè, questo.
Quella ha addirittura invitato Dugin a parlare.
Esatto, ma quella esempio... è arrivata all'onore delle cronache. Perché...
Una città molto forte in questo senso è anche Verona.
Verona, esatto.
Dove c'è Fallico? Tu sai chi è Fallico?
No, diccelo, perché forse. Non...
È un banchiere molto, molto, molto potente in Russia, che insomma è uno che tra l'altro si trovano anche degli articoli su di lui. Lui era amico dei comunisti, è amico di Berlusconi ed è amico dei russi, insomma.
E quest'altro è amico di plenipotenziari, insomma.
No, ma poi Fallico fa anche questo forum euroasiatico, mi pare che si chiami a Verona, dove promuove queste cose, insomma. Ma questo mi viene in mente questo, ma ci sono anche, cioè, ti potrei dire anche, non lo so, anche, allora, ti faccio un esempio che secondo me è un po' un paradosso, però esiste, durante gli anni, cioè il conflitto c'è ancora, un paio d'anni dopo lo scoppio del conflitto, mi pare fosse 2016-2017, la rivista Limes di Lucio Caracciolo ha organizzato un dibattito per parlare della questione ucraina. Uh-huh. Parlava della questione della guerra in Ucraina. Allora non c'era invitato nessun ucraino, né un esperto ucraino, né un politico ucraino, né un rappresentante diplomatico ucraino, ed era un evento sponsorizzato dall'ambasciata russa.
Sì, quindi assolutamente imparziale.
Non lo so, nel 2008, quando ci fu l'invasione della Georgia da parte dei russi, Limes uscì con uno speciale intitolato Come smembrare Ucraina e Georgia. E loro dissero: no, ma noi non è che invitiamo, noi stiamo raccontando quello che sta facendo. Non è un discorso apologetico, però l'articolo era un articolo di un ideologo di Putin, Tretiakov, che spiegava che l'Ucraina non esisteva, che bisognava smembrarli, con uno speciale in cui c'erano 20 articoli che rimandavano le idee russe e uno moderatamente filo-ucraino, come per dire, noi siamo imparziali, facciamo parlare anche dal punto di vista ucraino, peccato che sia 20 contro 1. Questo è un esempio, ma
sì, ma
anche nel mondo,
uno ti potrebbe dire.
anche nel mondo cattolico, nel
Esatto.
mondo cattolico, tu pensa a un giornalista come Fulvio Scaglione, e sì, non so quali sono i rapporti tra Fulvio Scaglione e la Russia, né mi interessano. A me non mi interessa sapere che rapporti hanno, mi interessa sapere, cioè, quello che lui scrive. Fulvio Scaglione ha più volte dipinto gli ucraini come dei nazisti, per esempio, e ha più volte portato avanti, anche nell'ultimo numero di Limes, uscito a novembre, l'Ucraina non esiste, l'ha creata Lenin, una cosa di questo tipo. Un articolo di Fulvio Scaglione, che tra l'altro, sempre su Limes, che non so a che titolo parla, non penso che Scaglione sia un esperto né di Russia né di Ucraina, è un giornalista. Che sapevo in tempo passato era stato anche in Afghanistan all'epoca dell'Unione Sovietica. Poi, per carità, ognuno siamo in una democrazia e questa è la cosa bellissima: ognuno ha diritto di scrivere quello che vuole, però è vero che ci sono delle cose che sono vere e delle cose che sono false. Ultima cosa, e qui mi interessa sottolineare, perché poi faccio riferimento a un articolo che è uscito sabato scorso sul Foglio, che è Il Donba spiegato al TG1. Perché esce questo articolo? Il Donba spiegato al TG1? Perché sulla Rai 1, quindi sul telegiornale, sul TG1, sono usciti un paio di reportage da Donetsk, nei territori delle sedicenti repubbliche, fatti da Alessandro Cassieri, in cui addirittura si sono paragonati i guerriglieri filorussi a dei liberatori che combattevano come a Stalingrado, in cui si sono dipinti gli ucraini come dei fascisti, e in cui si è detto che c'è una guerra tra l'Occidente e la Russia perché l'Occidente vuole sottrarre le terre alla Russia. Ecco, questo su un out di Stato, insomma, mi sembra una cosa piuttosto grave. E nonostante l'articolo del Foglio che dice: la Russia è l'aggressore, il conflitto non è con l'Occidente, bisogna chiedere agli ucraini. E poi, non so, dice, per esempio, a meno che Stalingrado nel 1942 non fosse in Germania, la similitudine non regge, sono i soldati di Putin gli aggressori che arrivano da fuori, non il contrario. Questo è un esempio di quello che scrive l'editoriale del Foglio. Ma nonostante questo articolo, nonostante una smentita secca e anche piuttosto forte, indignata giustamente, dell'ambasciata ucraina in Italia, 2 giorni dopo, sempre su Rai 1, di nuovo Cassieri con un altro servizio di questo tipo. Quindi, se tu mi chiedi, Fabio, quali sono gli amici della Russia in Italia, io non so se questi sono amici della Russia in Italia. Sta di fatto che comunque rimandano da servizi, anche dal servizio pubblico, della disinformazione russa. Poi a me interessa poco sapere se Cassieri lo fa perché gli stanno antipatici gli ucraini, perché ha delle amicizie a Mosca, perché lui la vede così, non mi interessa, però questa non è informazione, ma è disinformazione. È una cosa grave e che venga addirittura ospitata nella TV di Stato è ancora più grave, specialmente in un paese in cui veramente c'è gente che vorrebbe conoscere queste questioni, non ne sa nulla, ma se viene informata in questa maniera continuerà sempre a saperne poco e quel poco che sa è sbagliato.
Sulla disinformazione volevo farti dopo io una domanda, al termine, dopo che avremo parlato delle situazioni attuali, di quelli che sono i rischi oggi nell'area.
No,
Dimmi
ma
pure, Fabio.
volevo fare solo per chiudere
Certo.
questo capitolo, uno potrebbe dirsi maliziosamente, ma sai, fa tutta questa tirata, mostri tutta questa indignazione, ma in Italia, sin dai tempi dell'Unione Sovietica, quando c'era la guerra fredda, il mondo diviso in blocchi, eccetera, eccetera, la Fiat è andata ad aprire una fabbrica di macchine a Togliattigrad, no? Certo. Dove venivano prodotte le Ziguli, quindi allora pure Agnelli era filosovietico, il simbolo del capitalismo italiano, sono affari, c'è gente che così ha un po' qualche simpatia da un lato piuttosto che dall'altro, qualche uno che va a fare... mantiene contatti, rapporti economici, come si chiama Valentini, questo personaggio che insomma ruota attorno a Berlusconi. Lo stesso Berlusconi, amico di Putin, non ne fa mistero, c'è il famoso lettone di Putin, gli incontri nella Dacia, eccetera, eccetera. Quindi normale amministrazione. È proprio
anche,
così.
Anche l'affare Biot è normale amministrazione, secondo te?
L'affare, scusami?
Walter Biot.
Esatto. Io voglio...
È normale amministrazione?
No, faccende di spionaggio, è chiaro che
ora ti dico...
non ti potrebbe rispondere. Addirittura Israele spiava gli Stati Uniti e pagava...
Allora,
un ebreo americano per figurare se qualcuno dall'ambasciata russa non pagherà un ufficiale italiano per segreti che poi non sono stati così trascendentali, insomma. Ma lo chiedo a te, insomma, è un ragionamento logico. C'è un fondamento,
beh, a parte
è proprio una buffonata da quattro.
Distinguerei tra gli interessi economici e la propria integrità nazionale,
mm-hmm.
e il fatto che l'Italia comunque è dentro l'Unione Europea e dentro la NATO.
Esatto.
Poi è chiaro che l'obiettivo di Putin è quello, proprio quello, spaccare l'Unione Europea e spaccare la NATO.
Ah no, ma questo è ovvio.
Questo è ovvio. Invece tornerei un attimo al discorso di Biot, perché? Perché normalmente, non sono un esperto di servizi segreti, però qualcosa so. Normalmente quando uno viene pizzicato così, la cosa non finisce in prima pagina. Lo si manda, gli si fa uno shampoo al russo beccato, lo si rimanda a casa, ma tutto finisce fuori dell'attenzione dei media. Quello è un segnale. È un segnale che il governo Draghi, che è l'unico governo che negli ultimi anni ha fatto una politica un minimo critica verso Putin, ha dato della serie. Prima con l'avvocato del popolo Conte, addirittura senza informare il ministro Guerini, che è ministro della difesa, è venuto in Italia a scorrazzare e a fare chissà cosa, perché quella è una cosa gravissima. E addirittura l'unico giornalista che l'ha denunciato, Iacoboni, ha ricevuto minacce di morte o quasi. Stai attento che si scava la fossa e si finisce dentro, quella è una minaccia, ok? E ha incassato molta solidarietà più dai politici europei che da quelli italiani.
Stiamo parlando dei russi che atterrano a Pratica di Mare e che poi
vanno
a Bergamo. Perché...
Il segnale che ha dato Draghi è ok, guardate che sono anni che voi fate queste cose. Noi siamo sempre stati zitti, ma lo sappiamo, quindi datevi una calmata quantomeno. Quello è un segnale politico molto importante, secondo me. Poi chiaramente Draghi è a capo di un governo di coalizione, di un governo di grande coalizione, dove c'è dentro tutto. Quindi non può neanche sorvegliare, per esempio, sulle nomine fatte in Rai. Non dico niente su questo, però. È evidente che se Draghi conoscesse bene il curriculum o se avesse il potere di influenzare le nomine della RAI, probabilmente certi direttori di certi giornali sarebbero un pochino più accorti, oppure non sarebbero stati neanche nominati, perché, beh, ripeto, i servizi di Cassieri sono veramente vergognosi. Cioè, siamo a livello di disinformazione, ma da canale russo. Una cosa così è su un canale russo. C'è Sputnik Italia, che è l'organo di informazione, tra virgolette, russo in Italia, ha dei pezzi in cui c'è disinformazione, ma disinformazione è paradossalmente più lieve e meno forte di quella, di quella fatta da Casseri. Cioè lì non, veramente io non riuscivo a credere a quello che ascoltavo. Mia moglie, che è ucraina ma che capisce l'italiano, è cascata dalla sedia, non ci poteva credere. Ma queste cose qua neanche in Russia, mi ha detto. Cioè, veramente, obiettivamente, un conto è essere un paese, l'Italia, che vuole essere amico dei russi. Un conto è che il livello della penetrazione dei russi in Italia ha raggiunto dei livelli veramente intollerabili. Soprattutto la cosa è molto grave perché il contesto internazionale è quello di uno scoppio di una guerra, che non è una cosa ipotetica, o purtroppo l'ipotesi è plausibile.
Ecco, io volevo arrivare qui alla fine
non so se ho risposto, Fabio.
Sì, no, è questo che volevo sentire, insomma, volevo sapere questo tuo parere nel contesto degli episodi, delle vicende che si sono susseguite in questi anni. E appunto anche personaggi insospettabili o quantomeno non immediatamente associati a Putin, poi si scopre che hanno dei legami abbastanza cresciosi con personaggi o fondazioni o emanazioni, diciamo così, di questa galassia russa.
Ma anche in ambienti che non sono ambienti filorussi, che sono ambienti diciamo moderati, o in cui ci sono delle persone filorusse e delle persone atlantiste, anche in ambienti di quel tipo sento affermazioni del tipo, non so, per esempio l'ISPI è rispettabile, ritenuta tale. Magri dell'ISPI, che è intervistato, mi pare, da Sky, TG, da Sky, dice: i paesi sulla situazione dell'incontro tra russi e sulla questione ucraina e russi americani, i paesi ferocemente antirussi, cioè dipinge Polonia e Paesi Bassi come ferocemente antirussi. Come fai a chiamarli ferocemente antirussi? Quelli sono paesi che hanno subito l'occupazione sovietica, sono paesi stati russificati, quella popolazione è morta. Cioè, come fai a definirli ferocemente antirussi? Sono paesi antirussi perché sanno come la Russia storicamente si è comportata con loro.
Paesi hanno paura.
E poi dico, Magri dell'ISPI, che è una persona moderata, che fa parte di un istituto che è considerato serio. Vedo che Fabio, tu non sei molto d'accordo.
No, non sono d'accordo. Non sono, voglio dire, sì, fanno degli studi, ma ecco, non è certo la mia fonte di informazione principale.
Ah, su quello io sono assolutamente d'accordo con te. Se poi tu vai a vedere chi è che dirige la parte della Russia, dell'ex Unione Sovietica in quell'istituto, ti accorgi che è una persona che sicuramente non è un atlantista, ecco.
No, ma infatti una volta mi ricordo, mi avevano chiesto di scrivere un articolo per la loro rivista, non mi ricordo neanche come si chiama, ho declinato cortesemente perché non volevo essere associato con certa gente.
Quindi, vediamo un po' i giorni nostri, se non vi spiace. C'è la sensazione di una guerra imminente, no? La Russia sta accumulando da tempo armi,
ammassando truppe, più che
altro. E truppe, sì, truppe al confine, con l'intento più o meno dichiarato di prendere l'Ucraina. E la mia domanda è questa: è verosimile questo? Cioè, è una cosa abbastanza grave, è verosimile che succeda? Sembra di sì. E poi la domanda è anche questa. Parte da un articolo che ho letto del Foglio, in cui dice che l'obiettivo di Putin non è tanto l'Unione Europea, ma è riprendersi quelli che storicamente erano i paesi. Cioè, non è quella di riprendere l'Europa dell'Unione Sovietica, ma di riprendersi quella che era, di tornare ai fasti dell'Unione Sovietica, ma di riprendersi quella che era la Russia dei tempi di Pietro il Grande. Quindi l'Ucraina, quindi i paesi baltici e tutto qui. Io non so quanto essere d'accordo su questo, innanzitutto perché c'è una strategia di lungo termine di divisione e di attacco, di guerra asimmetrica, di attacco di tipo soprattutto informativo, ma non solo, nei confronti dei paesi, di tutti i paesi europei e dell'Unione Europea in sé e dell'euro, per esempio. Dovuta a tanti motivi, al fatto che chiaramente l'Unione Europea e l'euro sono dei pericoli, sono percepiti da Putin come dei pericoli. Tu come la pensi da questo punto di vista? Innanzitutto la guerra sarà, ci sarà questa invasione.
Ma dire se la guerra ci sarà bisognerebbe avere la...
Però è verosimile che ci sia. Cristalla,
però è verosimile, la situazione è molto grave.
Perché noi non siamo più abituati alla
guerra. Esatto, che noi in Occidente non siamo più abituati, perché le guerre le vediamo sempre fatte... Che poi in realtà la guerra in Jugoslavia era di fronte a noi.
Però la guerra in Jugoslavia
cioè noi abbiamo... Pesaro, quindi Mare Adriatico, di là c'era la guerra.
Però appunto, c'era la guerra, però noi l'abbiamo guardata. Noi abbiamo guardato l'assedio di Sarajevo per 3 anni, dove gli sniper sparavano le donne che facevano la spesa come fossero dei conigli, li ammazzavano. E noi cioè, per 3 anni abbiamo guardato e non abbiamo fatto nulla.
Secondo me la cosa grave, e io lo dico da... europeista, da convinto europeista, io in un momento anche di idealismo, addirittura nel 2018 mi ero anche candidato perché per richiesta di un amico, anche per la mia questione, anche per il mio interesse per questi temi, mi ero addirittura candidato per più Europa, credevo in queste cose europeiste, poi mi sono reso conto che in realtà adesso anche lì dentro sì c'è gente che ha, cioè, insomma, come dire, che l'europeismo va declinato in maniera diversa. C'è il problema della difesa. Ma allora, qual è la difesa dell'Europa? L'Europa si affida alla NATO, però all'interno dell'Europa sono dei paesi che sono critici, per usare un eufemismo, verso la NATO. Macron ha detto che la NATO è morta, cose di questo tipo, no? Allora, ora c'è chi propone, bene, facciamo una difesa noi. Ora, prima di tutto, per passare da un sistema di difesa competitivo, costruire da zero non è facile. Io ho anche parlato di questa cosa con il generale Camporini, che all'epoca anche lui era di più Europa, e non è facile. Ci vorrebbe essere progressivo spostare risorse da un esercito di NATO a un esercito. Scusate che bevo un po' d'acqua più. C'è chi vede invece un esercito europeo quasi come terzo rispetto alla NATO e a quello russo. E sarebbe una cosa gravissima, secondo me. Sta di fatto che però l'Unione può andare bene se non esistono problemi economici e problemi politici, geopolitici o militari. In questo momento l'Unione, se è vero che le risposte sono state abbastanza buone sul fronte della crisi del Covid, non sono state altrettanto buone a livello geopolitico. Questo sottovalutare il pericolo della Russia, secondo me, è molto grave. Oppure limitarsi a affermazioni, non dovete fare così, dovete comportarvi bene. Loro cosa dicono? Sempre? We are deeply concerned. A Putin e a personaggi come Putin, il deeply concerned fa ridere. Vedi? Anzi, non fa altro che rafforzare l'idea, sì, siete un'Europa delle checche, scusate il termine, we are deeply concerned, noi invece tiriamo fuori i muscoli. Per essere efficaci con la Russia bisogna essere assertivi, perché loro capiscono solo quella legge lì, legge del più forte. E su questo la Russia ci ha giocato per anni e ha guadagnato terreno.
No, ma guadagnare il terreno anche per due altri motivi che secondo me...
Oltre agli interessi economici, perché il Nord Stream il Nord Stream 2
interessi economici
è il patto Molotov-Ribbentrop, è il patto Molotov-Ribbentrop in chiave economica, il Nord Stream 2, secondo me.
Sì, ma la Merkel viene da quel mondo lì, cioè tutti quelli che hanno un'ammirazione per la Merkel, grande statista, grande... A me...
Grande statista no, però la Merkel conosce anche Putin e la sua mentalità è infatti un po' arginato. Guarda,
ma
che
non sono d'accordo su questo, secondo me la propria assecondata.
Secondo me no, secondo me ha dovuto far conto con un'opinione pubblica e un'opinione politica nel suo paese che era fortemente filorussa.
Lei
ha cercato di mitigarla.
Credo però che in Germania ci sia tutta questa
Schröder
questo afflato. Beh, Schröder però
è consulente della Gazprom.
Ma per carità, siamo
Merkel,
però
no.
È un caso. Ma la Merkel viene dal mondo.
Sì, sì, benissimo dove viene.
Da cui viene Putin. Cioè io
Massimiliano dice lo conosce.
Ma certo, non lo conosce.
Ho capito, ma secondo me non solo lo conosce.
L'SPD è più filorussa dei democristiani tedeschi.
Fidati. Dei cristiani democratici, sì. Della Merkel, no.
Però la Merkel è dei cristiani democratici.
Eh sì, però non è un...
Sì, è vero,
non è Kohl, non è Strauss.
Sì, sì.
È uno strano innesto.
È vero, però sono
proprio uno strano innesto, e come ci sia arrivato lì per me rimane un mistero. E come si sia comportato in tutti questi anni, che ha indebolito l'Unione Europea di fatto, ha indebolito l'euro di fatto, ha mandato in frantumi il patto di stabilità, che era il perno su cui si reggeva la moneta unica.
Un discorso più esteso sull'operato della Merkel magari esula,
ma magari
in quanto a filorussismo, diciamo che la Germania è un paese filorusso quasi come l'Italia, però la Germania ha un peso a livello internazionale. L'Italia per fortuna verrebbe da dire no. Per fortuna no. È brutto dirlo, ma è così.
E comunque in Russia si sono accorti che bastano pochi soldi.
Esatto.
Bastano poche migliaia di soldati, mercenari, che manco devono sparare un colpo. E comincia a giocare un ruolo importante in Siria, ti pigli le basi sul Mediterraneo e ti inseri in un punto che tutto sommato è strategico. Bastano poche migliaia di mercenari e ti inseri in Libia.
Certo.
Bastano pochi soldi per sviluppare capacità abbastanza sofisticate di guerra, di cyber warfare. Perché l'ultimo episodio, abbiamo visto l'attacco hacker
all'Ucraina.
La principalità di Kiev, non penso che sia venuto dall'Ecuador, no?
No, è molto probabile che sia venuto, sai dove potrebbe essere venuto? Dalla Bielorussia.
Sì, insomma.
Perché adesso una cosa importante che l'abbiamo detto è che Lukashenko dall'agosto 2020 ha virato, mentre prima era neutrale, adesso è... bielorusso, anche perché è ricattato da Putin. Lukashenko è un cadavere politico, quindi fa quello che vuole Putin se vuole rimanere presidente
quindi il punto è che con mezzi modesti dal punto di vista dell'impegno economico, perché Putin non si può permettere di varare portaerei o di mandare 400-500 mila uomini in una qualsiasi parte del mondo, come ha potuto fare l'America nelle guerre del Golfo, per capirci. E con pochi soldi, poco impegno, ha messo sotto scacco tutto l'Occidente, inclusa l'America, su due fronti di guerra importanti, e con la guerra cibernetica, con la cyber warfare, ha messo in ginocchio gli Stati Uniti, la parte est degli Stati Uniti, quando gli ha hackerato l'oleodotto che porta il carburante sulla costa est, le città principali della costa est.
Ma poi il discorso della cyber warfare, sono d'accordo, Ma la disinformazione è una cosa molto importante.
E la disinformazione che poi abbiamo visto l'ha utilizzata a piene mani, certo. Con Oxford Analytica, con Facebook, e continua a farlo.
Esatto.
Continua a farlo nella totale indifferenza delle autorità di tutto l'Occidente.
Ma io questo problema della guerra asimmetrica, la teoria di Gerasimov, io ne ho parlato con dei politici già nel 2014, 2015, mi guardavano come se fossi un mezzo pazzo, un mezzo visionario. Cioè la verità è che abbiamo una classe politica in Italia, ma anche in Europa, di gente ignorante, incapace,
imbelle
e a volte anche simpatetica verso la Russia.
Sì. Cioè, questo sono, non ho alcuna difficoltà a credere.
Tanto basta vedere.
Ma poi, sai, oggi per dire, i partiti italiani che non hanno più il finanziamento pubblico, con qualche milione di euro li porti a spasso come cagnolini.
Esatto, bravo.
Andare a pisciare,
esatto.
All'altro.
Esatto.
E basta proprio poco,
esatto,
dal punto di vista, diciamo, delle risorse finanziarie o economiche utilizzate. E lo stesso questo Biot, che quant'è che prendeva?
Ma non lo so, l'hanno beccato con qualche soldo, ma...
Ma capito, non è che si era arricchito, non è che c'aveva
arricchito
200 milioni in conto svizzero.
Però
gli davano 10.000 euro, capito?
Sì, ma hanno beccato una tranche, non so quanto.
Ma ho capito, ma tranche o non tranche, stiamo parlando di qualcosa con cui a malapena ti compri una macchina.
Certo. Volevo però rispondere a... una cosa che ha chiesto prima Roberto.
Sì.
Non so fino a che punto. Allora, Putin ha detto che la più grande tragedia per lui è stata il crollo dell'URSS. Che poi Putin abbia un progetto neozarista o neosovietico, questo è difficile da dire, anche perché comunque Putin naviga a vista e si incunea a seconda delle opportunità che gli offre l'Europa. A livello di sistema ideologico, se possiamo parlare di ideologia, anche se questo è un regime cleptocratico, una banda di ladri di Stato,
sì,
poi mescola tratti di neo-zarismo più che di neo-sovietismo, perché lui critica molto Lenin, gli piace Stalin, ma gli piace molto lo zar, perché lo zar gli fa portare tutto, gli fa avere l'appoggio
della Chiesa ortodossa. Esatto.
Tra l'altro c'è un testo molto bello che voglio consigliare, che è questo qua. Si chiama Russian Nuclear Orthodoxy, Religion, Politics and Strategy, scritto da questo Dmitry Adamski. È un saggio molto molto interessante in cui si spiega come le sfere religiose russe entrano anche nelle scelte nucleari del paese. Quindi qui siamo a livello dell'Iran, più o meno, in un contesto non islamico, ma in un contesto ortodosso. Quindi, insomma...
Quindi c'è una strategia dietro, ma probabilmente non i mezzi per attuarla, perché è un paese in grande difficoltà.
Ho capito, economica. Però questo non deve indurci a sottovalutarla, anzi, il fatto che sono messi male economicamente, quando un paese è messo male economicamente, può fare scelte più dissennate, perché anche l'invasione dell'Afghanistan l'hanno fatto quando l'economia all'epoca di Brezhnev era morta praticamente.
Sì, nella speranza di fare un colpo di immagine che potesse risolvere, ma è quello che fanno tutti i paesi.
Come leggere, per esempio, il Kazakistan? Lì ci sono delle risorse molto importanti in Kazakistan. Lo scenario è molto inquietante, secondo me.
È interessante questa cosa di dire che Putin approfitta degli spiragli e degli spazi che gli vengono lasciati.
Se noi continuiamo con la politica del deeply concerned, cioè per esempio una cosa che occorreva fare nel momento in cui ha occupato la Crimea, toglilo subito dal sistema SWIFT, vediamo, subito.
Quello dei pagamenti.
Non sarebbe stato eccessivo, anche perché in teoria gli Stati Uniti e l'Inghilterra devono intervenire per il memorandum di Budapest.
Sì, ma lì, ma il fatto è che noi non è neanche pensabile di una risposta europea a livello di comunità europea, non ci sono le persone. Quello che manca nell'Unione Europea adesso sono le persone, cos'è la von der Leyen che prende in mano una cosa del genere?
No, ma poi ci sta Borrell che è il ministro degli esteri, per modo di dire.
Sì.
C'ha un ufficetto, due segretarie e l'autista, ma...
Cioè, lei parla con della gente che mi dice Massimiliano, abituata di scuola sovietica, hanno il pelo sullo stomaco, se li mangiano a colazione.
No, ma uno come Borrell va da Lavrov è scuola Gromyko, gli fa un mazzo tanto, cioè senza offese. Cioè, il problema è che questi qua, loro, io ho... Adesso dire ammirazione, no, non posso avere ammirazione per un dittatore, però è gente che il loro mestiere lo sa fare. Cioè, comunque Lavrov, massimo rispetto. Cioè, è gente tosta. Tu non puoi mettere quello è un lupo. Se tu fai l'agnellino, ti mangiano.
Ma però, Massimiliano, facciamo un attimo, spostiamo un attimo l'attenzione, o quantomeno. Facciamo una comparazione. Erdogan a Putin ha abbattuto un paio d'aerei. E Putin aveva minacciato fuoco e fiamme. Non è successo niente. Quindi se tu sei un Erdogan che così è l'autocrate di un paese di media caratura, a voler esagerare,
sì,
tira uno schiaffo a Putin e non succede nulla, ecco, la NATO, qualche schiaffetto quando i jet russi sorvolano i paesi baltici.
Bravo.
Vedarlo.
Esatto.
Perché non lo fa? Perché questo Stoltenberg è un qua, qua, qua. Ma come fai a mettere una mezza calzetta di ex ministro degli esteri di un paese neutrale di 4 milioni di abitanti che il massimo che ha fatto in vita sua è mandare gli auguri, diciamo così, ai capi di Stato? Cioè,
ti faccio
come
una
fai a mettere uno del genere a capo dell'alleanza chiave dell'Occidente?
Comunque, come suo successore, si voleva candidare Renzi.
Ma guarda, no, sarebbe comunque un salto di qualità. No, ma non lo so. Ma ti assicuro che non sfigurerebbe se la pietra di paragone è questo qui.
No, no,
ma io non mi sono sentito delle sue interviste alla BBC, sai il programma Hard Talk, quello che una volta faceva Tim Sebastian ed era una roba seria. Adesso non so chi ci hanno messo, comunque è sempre un programma in cui fanno domande ficcanti, interrompono. Era sull'Afghanistan. Signori, questo non capiva assolutamente nulla. Ma era veramente l'educanda svizzera nella taverna del porto di Amburgo negli anni 80, secolo scorso.
Con queste cose cosa ci possiamo aspettare? Tant'è vero che le armi agli ucraini le porta l'Inghilterra. La Gran Bretagna.
E le manda il tanto vituperato Boris Johnson. Ok, Boris Johnson non è Winston Churchill, però...
ma lì ci sono degli istinti.
Da liberale anglofilo appoggio anche Boris Johnson.
Ma lì ci sono degli istinti di un paese che è abituato alle guerre, di un paese guerriero. Come...
C'è ancora il DNA di un paese imperiale.
Non guerriero, un paese che ha dignità, però.
Sì, sì, certo.
Appunto, per comunque difendere l'Ucraina, e questa è una cosa che non ho detto ma è importante, non significa difendere Kiev, significa difendere l'Europa. E questa è la cosa importante, perché Kiev è l'ultimo baluardo europeo. E quello è il punto.
Sì.
Perché se quello prende Kiev, poi si prende anche l'Ungheria, si prende la Serbia. Cioè,
Comunque là, lì, quello, diciamo così, l'aspetto che viene ignorato, o quantomeno, anzi, e addirittura l'argomento è usato in modo specioso. Ecco, non bisogna umiliare i russi, perché se umili i russi poi loro se la prendono. No, certo. Poveretti, e loro... Invece proprio quelli devi umiliare.
Assolutamente.
Perché tutta questa aggressività di Putin deriva molto dal fatto che la crisi economica in Russia si sente, il Covid ha fatto un bel disastro, e quindi il prestigio di Putin all'interno è in caduta libera. E queste tendenze aggressive manifestate verso l'esterno servono a ricompattare un popolo che poi è un popolo umorale, immaturo, superstizioso, eccetera, eccetera. Non siamo certo a livello di...
Tu sai che facendo questa affermazione domani verrai additato come un grande russofobico, e tu lo sai, però...
Ma chi se ne frega?
Queste cose, che sono cose evidenti che a chi conosco il mondo russo, le ho sempre detto anch'io, e mi sono beccato gli strali di tutti.
Cioè, ma tu... Signori, ma... Mi sapete citare uno scrittore russo che non sia Solzhenitsyn?
Lascia stare Solzhenitsyn.
No, ma per dire...
Era a favore del progetto neoimperiale.
Ma no, per carità, lo capisco, ma dico, proprio, lasciamo perdere l'ideologia che ci possa essere dietro. Mi sapete citare nell'ultimo secolo... a parte che ne so, Majakovskij, insomma, queste cose così, insomma,
Bukowski
non è russo, però.
Uno scrittore russo,
sì. No. Vasily Grossman, che infatti
Grossman,
Vasily Grossman, che però secondo i russi però... non è russo, ma è ebreo.
E non un grandissimo nome, non è un Dostoevskij, ecco.
Certo.
Non è un Gogol.
No, Gogol è ucraino, però non russo.
Vabbè, ok, d'accordo, hai ragione. Cioè, non è uno con una grandezza pari a quelli del passato.
No, assolutamente.
Da questo ti dice che... anche culturalmente il paese è di assoluta mediocrità.
Assolutamente.
Assolutamente. È come l'Indonesia. Poi non vogliamo arrivare alla famosa definizione Burkina Faso con le armi atomiche.
È come la Nigeria.
Esatto.
Il modello economico è lo stesso della Nigeria.
Esatto.
Sfruttamento delle risorse naturali e basta. Senza neanche investire nelle infrastrutture per poterle esportare bene.
E quindi questa sensibilità verso la suscettibilità dei russi è proprio l'errore madornale che è stato compiuto. E tra l'altro io ero al Fondo Monetario Internazionale negli anni della transizione, insomma negli anni immediatamente dopo la caduta dell'Unione Sovietica, e la politica americana dell'amministrazione Clinton fu proprio quella di aiutare in tutti i modi la Russia, evitare che ci fossero ripercussioni gravissime. Dicevano, ma una guerra civile combattuta con le armi nucleari, voi vi rendete conto, fu aiutata al di là di qualsiasi limite, certo, ragionevole. E questo, diciamo così, pochi anni dopo, neanche 10 anni dopo, la riconoscenza per non avere...
Ma all'epoca però c'era Yeltsin,
Sì, ma qual è la differenza con Putin?
No,
Cioè, voglio dire, dal punto di vista, sì, era più debole, ma secondo me uno
no.
Yeltsin.
Guarda che è grazie a Yeltsin che c'è stata indipendenza anche degli altri stati.
Questo sì,
Sì,
per carità. No, no, per carità.
Ma Yeltsin viene. Allora, anche qui c'è un problema su Yeltsin. La stampa italiana l'ha sempre.
Yeltsin, scusami, Yeltsin è dimenticato, ma è stata una
No,
figura
è sempre
molto
stato dipinto.
importante.
Allora, è sempre stato dipinto come un ubriacone e come. Allora, poi nella seconda fase della sua presidenza lo è stato, ma in Italia a dipingere Yeltsin come un ubriacone, come uno sciagurato, è stato Giulietto Chiesa, che era amico di Gorbaciov e che veniva pagato per fare queste cose, o se non veniva pagato, comunque veniva consigliato, e lui le faceva ben volentieri, di sputtanare, di fare un compromesso su Yeltsin. Poi Yeltsin non è sicuramente un sincero democratico, ma in un primo periodo, seppur opportunisticamente, concesse la possibilità alle repubbliche di essere autonome e si appoggiò, seppur in maniera opportunistica forse, alle idee di Sakharov. Quindi il primo Yeltsin va sicuramente rivalutato.
Per carità,
Il secondo era invece, vittima e ricattato dagli oligarchi ed era ubriaco, però il primo Yeltsin non era così male.
anche dal punto di vista economico e
Ma
sociale,
gli
no? Non era
oligarchi,
quello che
allora,
disse arricchitevi.
esatto.
no, ma non è che disse arricchitevi nel senso di fondate Google, Cisco o Microsoft.
Beh, c'era
Cioè,
però
gli
questo.
oligarchi chi li ha
Ci fu.
creati?
Sì.
No, gli oligarchi è un discorso molto lungo. Se vuoi facciamo fare una puntata speciale
Sì.
sugli oligarchi.
Diciamo è avvenuto, come dicono gli americani, under his watch.
Gli oligarchi sono il frutto della corruzione sovietica e del racket mafioso che già esisteva in Unione Sovietica. Per esempio, il Donbass è un classico esempio, cioè l'emergere di figure come Rina Takhmetov, che era appunto l'uomo vicino a Yanukovych, il patron dello Shakhtar Donetsk, va letto in quel senso lì, ma lui è un esempio di quello della cultura che c'era in Ucraina, si dice. Zakon Jungli, legge della giungla che si era creata, in cui questi personaggi che avevano delle entrature anche con delle figure, diciamo, di sicurezza dell'ex apparato sovietico emergono tra
Putin.
collusione tra servizi e mafie.
Criminalità organizzata e mafia politica sopravvissuta o
In inglese li chiamano Trash Canistan, cioè stati di ogni spazzatura, insomma. Cioè sono praticamente stati che si reggono sul racket mafioso.
Comunque, quello che voglio dire, mettiamola così per riassumere, è che l'atteggiamento occidentale verso la Russia post-sovietica è stato sbagliato, perché è stato un
Assolutamente.
atteggiamento troppo accondiscendente, senza fissare paletti, senza mettere condizioni, senza esercitare l'influenza che sarebbe stata necessaria esercitare per creare veramente una società, non dico liberale, ma comunque un sistema con pesi e contrappesi, e si è andato invece nella direzione un po' alla Latina America anni 70, a scegliere il nostro figlio di puttana, sperando che poi avrebbe fatto gli interessi occidentali o che comunque avrebbe tenuto sotto controllo il paese, magari con una patina di democraticità, eccetera. E invece è stata una strategia sbagliata, impostata da degli imbecilli alla Strobe Talbot, che era l'uomo, diciamo, lo stratega centrale della politica verso la Russia dell'amministrazione Clinton. E poi, insomma, l'America, che era uscita stravincitrice dalla guerra fredda, che non aveva rivali, al punto tale che ci fu la famosa
Strada
frase di
finita.
Fukuyama della fine della storia, in pochi anni si è praticamente sparata con un bazooka sui piedi. e non ha capito che la storia non si fermava, non solo non si fermava, ma andava, diciamo così, aveva preso una piega in direzione opposta a quella sperata dal vincitore. Questi sono proprio hanno adottato un atteggiamento accondiscendente verso chi gli stava scavando la fossa. Fossa no, ma insomma contro chi minava gli interessi sia dell'Europa sia dell'America. Adesso siamo in questa situazione in cui tutto l'Occidente è in una situazione di difensiva, on the back foot, dicono gli americani, no? Cioè non è in una posizione di forza, certo. E ho letto poche ore fa che ci saranno manovre congiunte russo-sino-iraniane nel Pacifico. Ecco, a questo siamo arrivati.
Sì, siamo in una situazione simile alla crisi di Cuba con i missili, con Khrushchev.
Sì. Però. Capito? Adesso hai come dire l'inversione della politica di Nixon, che la triangolazione di Nixon, che aveva arruolato tra virgolette la Cina nel campo occidentale in funzione antisovietica, adesso la Cina ha arruolato la Russia in funzione antioccidentale. E questo Biden mi sembra un totale babbalucco che. Blinken non ne parliamo nemmeno, cioè tutta gente messa lì perché il manuale Cencelli delle razze, speriamo generi, LGBT,
l'unica cosa, l'unica cosa di Blinken rispetto all'Ucraina è il fatto che è di origine ucraina, speriamo che qualcosa serva.
Oh, a me non sembra che abbia...
Però
non mi sembra proprio che abbia preso un atteggiamento...
No, questa, la dico a mo' di butade.
Ecco. Sì.
Anche perché adesso non abbiamo più tempo per parlare di tante cose, ma anche all'interno dell'Ucraina non è che siano tanto ucraini alla fine, no? Cioè ci sono molti che... dall'elezione del presidente che hanno e anche dai discorsi che si sentono, sono molti che accondiscendenti verso la Russia, no?
Beh, il discorso sul presidente è un discorso molto complesso.
Infatti non c'è tempo per farlo adesso.
Sicuramente quello che sta avvenendo in questi giorni con Poroshenko è molto simile a quello che ha fatto Yanukovych con la Timoshenko, quindi questo è molto preoccupante, specialmente in una situazione, cioè se si crea instabilità. Esatto, cioè l'instabilità interna fa il gioco della Russia.
Ma quanto è forte, diciamo, il sentimento filorusso nella Ucraina orientale? Esiste, è vero,
ma guarda,
è rilevante, insomma...
Io distinguerei tra il filorussismo, tra virgolette, culturale e la simpatia per Putin. Putin è stato uno dei più grandi fattori aggreganti, è stato un fattore fondamentale per l'unità nazionale. Cioè il fatto di invadere l'Ucraina ha cementato l'unità degli ucraini. Quindi
non c'è all'interno dell'Ucraina una...
No, però
tendenza filorussa, perché anche quello molto spesso si dice, no? Che nelle regioni orientali si parla russo.
Il discorso della lingua è un discorso che è totalmente avulso, nel senso che molti di quelli che combattono in prima linea e dei più grandi militari che hanno combattuto, che sono lì da anni, parlano russo, ma sono fieri combattenti. Quindi quello non conta niente. Okay. Invece il discorso del qualche pericolo c'è, perché comunque sono sempre il discorso degli oligarchi, come si polizzano gli oligarchi. Gli oligarchi filorussi ci sono ovviamente, e anche un po' il cambio di scena di Kolomoskij, perché Kolomoskij prima finanziava il battaglione Azov, adesso Kolomoskij è dietro Zelensky, quindi Kolomoskij probabilmente sarebbe disposto a dire sì, basta questa guerra, perché comunque io voglio fare i miei soldi. Quello discorso c'è. Da un altro punto di vista, quel 73% di voto a Zelensky non è un voto necessariamente filorusso, è un voto di un elettorato che è stato ingannato, perché Zelensky ha fatto una campagna elettorale in cui ha detto tutto il contrario di tutto. Per cui c'è gente che lo ha votato pensando che fosse europeista, c'è gente che l'ha votato pensando che fosse filorusse, c'è gente che l'ha votato perché era l'esempio dell'uomo contro la corruzione, un po' tipo Grillo e 5 Stelle. Quindi diciamo che però lo spin doctor dietro Zelensky è stato molto abile, ed è stata per me una grossa delusione rendermi conto che l'Ucraina, dopo che le persone erano morte in piazza per la propria indipendenza, ha abboccato a questa cosa. Cioè, hanno ripreso l'idea Poroshenko corrotto, e la gente, io voto Zelensky e Poroshenko corrotto. Quando Poroshenko ha fatto, secondo me, i miracoli, perché comunque quel paese, quando è stato invaso, gli davano 3 mesi di vita. Poroshenko ha ricostruito le forze armate, ha aiutato il processo di emancipazione della chiesa ortodossa, come è già avvenuto in altre ortodossie orientali, ha fatto riforme anche nel settore della pubblica amministrazione, insomma ha fatto molte cose, non puoi fare i miracoli, in un paese che era in guerra. Però la gente lo ha votato perché Poroshenko è corrotto. Purtroppo, devo dirlo, mi dispiace, ho una moglie ucraina, amo l'Ucraina, ma gli ucraini sono dimostrati di una ingenuità e di una stupidità, e quindi se adesso l'Europa non correrà in aiuto agli ucraini, gli ucraini non possono piangere dicendo l'America e l'Europa non ci aiutano. Chi è causa del proprio mal pianga se stesso, perché la scelta fallimentare, la scelta sbagliata, la scelta suicida è stato votare un comico finanziato da Kolomoisky. Scelta suicida per un paese. Un secondo mandato a Poroshenko avrebbe normalizzato il paese, secondo me. E poi Poroshenko comunque era autorevole. Poroshenko non avrebbe mai acconsentito: ok, voi decidete il destino del mio paese senza che io se ne venga consultato. Io sono il presidente, quest'altro è in vacanza. Cioè, ci sono delle...
Ma forse è meglio che fosse in vacanza.
La situazione è gravissima. È gravissima. Zelensky ha fatto un post qualche giorno fa sul fatto che Shevchenko è stato licenziato dal Genoa come allenatore. Cioè, questo è il livello.
Mamma mia.
Senti, un'ultima cosa che... Ma questa faccenda di Biden, no? Ti ricordi che aveva il figlio pagato praticamente al libro paga degli oligarchi ucraini, e che a un certo punto si è vantato lui personalmente, c'è la registrazione, di aver intimato al presidente dell'epoca di licenziare il procuratore generale che stava indagando sul figlio, altrimenti avrebbe bloccato gli aiuti americani all'Ucraina. Tutta questa faccenda, secondo te, ha una qualche rilevanza per la situazione attuale o...
Assolutamente no. Assolutamente no, e poi va letta
passato remoto che non che
ma
non...
sì, ma poi va letta all'interno anche un discorso di giustizia selettiva che in Ucraina c'è, insomma è un po' un problema, un po' una cosa molto complessa,
quindi senza andare a rivangare queste storie,
non conta
assolutamente, cioè non è che è ricattabile perché ci sono faccenduole poco edificanti sul figlio che possono venire fuori.
Va benissimo. Irrilevante, già digerita e dimenticata da tanto tempo.
Sì, sì, però sai, questo...
No, la domanda tua era legittima.
Sai, che siano dimenticate perché i giornali non le tirano fuori è un conto. Se poi c'è qualcuno che le tira veramente fuori, può essere imbarazzante per un presidente, no?
Certo.
Sicuro. Va bene, io credo che abbiamo sviluppato quello che si poteva, non è un argomento che si può fare in un'ora, neanche in due.
Abbiamo fatto un'ora e mezza.
Abbastanza intensa. Vediamo cosa succede, magari ne parleremo ancora.
Va bene.
Auguriamoci che le cose, ma non sarà fatto, non sarà così. Che le cose si fermino, ma non sarà così, e prepariamoci a eventi drammatici in Europa.
Speriamo
che anche se accade.
Beh, sì, per il momento fa ancora troppo freddo, diciamo che ci vogliono un paio di mesi prima che se ci saranno eventi bellici.
Ma alcuni dicono che invece gli eventi bellici saranno
a febbraio. Ma vediamo.
Magari potrebbe anche finire in fretta, perché la sproporzione di forze è tale, però per l'Europa...
Su questo non sarei così convinto. No.
Ancora peggio. Però per l'Europa è comunque una situazione drammatica, sì. E forse diventa uno spartiacque importante, diventa uno spartiacque importante della storia.
Un prima e un dopo, assolutamente. Un
prima e un dopo. Va bene. Grazie tante.
Grazie a voi.
Ricordiamo a chi ci ha seguito con grande dedizione finora di mettere un like, di commentare, fate sentire le vostre opinioni e di diffondere il link sui social se ritenete che i vostri amici, parenti, conoscenti, follower possano avere un interesse in questi temi.
Posso un'ultima cosa?
Certo.
Non per fare autopromozione, ma molti di questi temi sono trattati nei miei libri, per cui chi volesse, questo è l'abbecedario 1.
Esatto.
E c'è anche il secondo volume che parla della... Il secondo volume è quello più storico, il primo volume invece è quello che parla dal 91, dall'indipendenza ad oggi.
Ma questo magari lo mettiamo anche nelle note.
Ci darei il link anche degli articoli di cui hai parlato.
Esatto, dacci tutta la bibliografia, perché la mettiamo nelle note che accompagnano il video.
Perfetto.
A tutti, alla prossima.
Alla prossima, ciao.
Ciao. Ciao.